Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Nuova Trieste. Don Lorenzo che vi parla con Radio Kerygma. Siamo al Salmo 95, versetto 6, il Salmo invitatorio, cioè quel Salmo che viene professato ogni mattina da tutti i sacerdoti, almeno d'Italia, non so come sia la questione dei breviari nel mondo, ed è un Salmo che invita alla preghiera. Abbastanza duro, se vogliamo, nello stesso tempo molto incoraggiante, cioè ci sono due rotaie di uno stesso binario che corrono parallelamente e che ci introducono dentro la profondità della preghiera. È un po' come l'ouverture nell'opera, un qualcosa che lava le orecchie dal frastuono della città, lava il cuore dai pensieri che ci si porta dietro e ti introduce in modo molto rapido e determinante dentro quello che è l'opera, nel caso dell'ouverture, dentro l'ambito della preghiera, nel caso dell'invitatorio. Allora, chiaramente può essere letto distrattamente, uno dei peccati che si confessano di più è: ho recitato le preghiere senza riflettere, pensando ad altro. A volte non è così negativo, nel senso, per dire un rosario pensando solo al rosario, bisogna essere veramente molto abili. Invece, pensando al mistero che è stato appena annunciato e magari condire il tutto con un po' della nostra vita, non è che sia poi una cosa così drammatica, anzi, da un certo punto di vista è portare Gesù nella nostra esistenza, nella nostra povertà, nella nostra quotidianità. L'invitatorio invece dovrebbe essere ascoltato, dovrebbe essere detto con un orecchio e un cuore attento a quello che viene detto. E allora abbiamo questa continua ricerca del Signore e nello stesso tempo la perversione del cuore umano. E quindi ci sono questi equilibri che si fanno un attimino guerra fra di loro, ma che tengono in movimento il pendolo della vita, che ora sei bravo, ora non sei bravo, ora sei bravo, ora non sei bravo, ora sei bravo, ora non sei bravo. Allora, questo invitatorio l'avevamo sentito, avevamo cominciato nei primi 5 versetti la volta scorsa, comincia con un venite, esaltiamo gioiosamente il Signore, acclamiamo la nostra salvezza, presentiamoci davanti al suo volto, nella sua mano sono gli abissi della terra, sul mare gliel'ha fatto, cioè c'è questa contemplazione che arriva con un imperativo che ti chiama ad un coinvolgimento totale, ma lo riascoltiamo.
Salmo 95. Il grande invitatorio. Venite, adoriamo Yahweh. Venite, esaltiamo gioiosamente Yahweh.
acclamiamo alla rupe della nostra salvezza. Presentiamoci davanti al suo volto con azioni di grazie, con inni acclamiamo a lui. Poiché Dio grande è Yahweh, Re grande sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terraferma. Entrate, adoriamo, prostriamoci, inginocchiamoci davanti al volto di Yahweh, nostro Creatore. Poiché egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge della sua mano. Oh, se oggi ascoltaste la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto la mia opera. Per 40 anni mi nauseai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, essi non riconoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: oh, non entreranno nel mio riposo.
Allora, dicevamo, siamo arrivati al versetto 6 compreso, che comincia con entrate. Il versetto 1 comincia con venite. Una volta arrivati siamo sulla porta e dice: beh, entrate, varcate la porta. E quindi c'è proprio un richiamo a questa presenza. Richiamo a questa presenza che è fondamentale. Allora siete arrivati, che bello, siamo qui, stiamo pregando, adesso dobbiamo varcare la porta. E questo varcare la porta proprio è l'ascolto di questo salmo, che ha l'unica negatività di essere ripetuto tutti i giorni, per cui a un certo punto sembra quasi un qualcosa che fai automaticamente. Quando le prime volte che prendi in mano la macchina sei attento a tutte le marce, le cose così, poi a un certo punto il corpo sa come si muove la macchina e cosa si deve fare, per cui neanche devi pensarlo, puoi parlare, puoi guardarti intorno così con un attimo di attenzione e vai. E quindi qui è il grave rischio di ripetere questo salmo invitatorio pensando veramente ad altro, ma non bisogna pensare ad altro, bisogna ascoltare queste parole. E quindi ci dice di entrare. Questo salmo ci chiede di entrare dove? Nel tempio del nostro cuore, per adorare. Adoriamo, prostriamoci, entriamo nel salmo del nostro cuore per adorare, prostrandoci, quindi con un atteggiamento anche fisico. E purtroppo noi lo diciamo semplicemente, ma non lo mettiamo in pratica, restiamo sempre in piedi. Inginocchiamoci. Dove? Perché dobbiamo inginocchiarci? No, ci inginocchiamo davanti al volto di Adonai, nostro Creatore. E quindi c'è tutto un coinvolgimento grandissimo e anche gravissimo, cioè pesante, cioè che ci impedisce di fare qualsiasi altra cosa. Almeno dovrebbe, e invece vabbè. E allora, diciamo, è un salmo veramente interessante, perché è un salmo istruttivo e dice: con quale cuore devi adorare il Signore adesso? Con i fumi del sonno che ancora aleggiano davanti ai tuoi occhi? Con i pensieri della giornata che devi affrontare? Oppure in un atteggiamento di totale abbandono? Adoriamo, prostiamoci, inginocchiamoci davanti al volto di Dio, il tuo creatore, il nostro creatore. Ecco, quindi il salmo invitatorio è proprio un salmo espressamente pensato per l'inizio della preghiera, ed è un salmo che porta espressamente l'uomo a abbandonare ogni cosa per il Signore. Riprendiamo dal versetto 7, poiché, cioè, ti spiega il perché devi fare tutte quelle cose. Dopo essere arrivato davanti al Signore, devi entrare nel tempio del tuo corpo, del tuo spirito, per adorare, prostrandoti e inginocchiandoti davanti a Lui, e poi ti dice perché. Poiché Egli è il nostro Dio. Non c'è un motivo astratto, ideologico, legato proprio alla purezza dell'ideologia. Qualche tempo fa intervistavo il senatore Spetice sul comunismo e così, e dice: è un'ideologia che è difficile da raggiungere. Io non so se sia facile o difficile da raggiungere, ma è un'ideologia pura. Invece questa preghiera ci pone davanti ad una realtà differente, cioè non è un'ideologia ma una realtà, poiché Egli è il nostro Dio, colui davanti al quale tu ti stai inginocchiando, colui davanti al quale tu stai prostrandoti, colui a cui offri il tuo cuore e la tua preghiera ogni mattina. Non è un qualche cosa di astratto che tu speri tanto che si possa realizzare, ma in cuor tuo sai che anche se si dovesse realizzare, si realizzerebbe soltanto parzialmente. E allora è per questo che si creano i microcosmi, perché il microcosmo ti dà la soddisfazione totale del raggiungimento e della realizzazione di un qualche cosa. E con microcosmo intendo la famiglia, per esempio. Quando tu ritorni a casa e ti riunisci con tutta la famiglia, tutti sono contenti. Tutti sentono qualcosa di veramente meraviglioso e non paragonabile, che è appunto è il calore della famiglia. Di qualunque razza tu sia e di qualunque ideologia tu sia servitore, vivere in famiglia è qualcosa che non si può paragonare con nessun'altra cosa. Spesso e volentieri chiedo ai bambini della comunione, del catechismo in generale, così, qual è il momento più bello della giornata? E non riflettono, dicono subito la cena. A cena ci si trova e si è tutti quanti insieme. E quindi anche se hai desiderato incontrarti con i tuoi amichetti e tuo padre e tua madre hanno cercato un momento di intimità tra di loro, oppure sono usciti a bersi una birra con degli amici, eccetera, eccetera, nel momento della cena c'è qualcosa di più di tutto questo, che per carità va benissimo, è necessario anche per vivere meglio la cena, ma la cena resta appunto il punto centrale. Ecco che allora il fatto di riconoscere che Dio è il nostro Dio, questa non è un'ideologia, ma un qualche cosa di reale. E questa è la cosa bella, il riconoscere la realtà di questo Dio ogni mattina. E noi, lui è Dio, e noi chi? Noi il popolo del suo pascolo, il gregge della sua mano, o che egli conduce, dice la traduzione ufficiale. Quindi c'è un Dio e c'è un popolo che fa parte di che cosa? Del suo pascolo. E questa identificazione con il gregge, sappiamo di pecore, caratterizza un qualche cosa di molto serio, che va in contraddizione con quello che ho affermato prima, il microcosmo. Dio non vuole il microcosmo, vuole il suo pascolo. E quindi non so come, perché non lo so proprio, come lui intenderà fare, ma ci vorrà riunire proprio tutti come se facessimo parte di un unico pascolo. E oggi non si vedono più, è sempre più difficile vedere delle greggi di pecore in giro per i campi, ma forse molti, la maggior parte di voi che mi ascoltate, li avete visti da bambini. Le pecore hanno la caratteristica di essere proprio un gregge, cioè proprio mentre le mucche possono fare anche un gregge, ma a un certo punto una si colloca da una parte, una dall'altra, una da una terza, da una quarta, e non si trovano eccessivamente a loro agio a stare tanto vicine, se non per scacciarsi le mosche una con l'altra. Le pecore hanno dei momenti in cui si separano, ma tendenzialmente sono sempre molto unite una all'altra. Le pecore sono particolarmente affezionate al proprio pastore e al proprio cane pastore, e sentono proprio di poter affidare la loro vita a queste due creature, il pastore uomo e il cane pastore, e poi sono sempre in comunione perfetta. Addirittura una volta, mi ricordo, vidi un gregge di pecore messo proprio a cerchio perfetto, si poteva tirare col compasso, si poteva tirare una riga intorno, e non so come mai cosa facesse, però proprio hanno questa necessità di stare vicinissime una all'altra. Quindi la teoria del microcosmo è un pochettino, va in crisi. Non è che vada in crisi perché deve andare in crisi, ma davanti a Dio va in crisi. L'uomo non è capace di trovare una giustizia che sia uguale e buona per tutti. Qualsiasi regnante cercherà in tutti i modi di soddisfare ciascuno nelle proprie esigenze, ma nelle nostre esigenze ci fanno vedere sempre di più il piccolo e non l'universale, mentre il governante deve cercare di avere delle motivazioni, delle ragioni, delle scelte, eccetera, eccetera, nell'universale e non nel piccolo, e quindi sempre andrà a frantumare qualcuno. Dio no. Dio è colui che riesce a creare un solo popolo nel suo pascolo. E però, per appunto arrivare a questo, dobbiamo comunque visualizzare il nostro microcosmo, trovarci bene e quindi poi entrare nell'universale, nel cosmo universale. E così anche per dire proprio questa preghiera, come tutte le altre preghiere liturgiche, che cos'hanno di caratteristica, di caratterizzante le preghiere liturgiche? Hanno che sono tutte uguali per tutti. Quindi in quel giorno tutti coloro che pregano, pregano allo stesso modo, e quindi le piccole comunità di preghiera, idealmente in Dio, dice, pregando allo stesso modo, formano un'unica comunità di preghiera, e quindi questo pascolo, questo gregge. Questa è la cosa fondamentale, ed è anche la ratio della messa in latino e delle preghiere in latino, un'unica lingua per non avere differenze di concettuali. Tutti pregano nella medesima lingua, quindi con le medesime parole. Non è del tutto negativo. Oggi c'è una grande repressione del latino, però in realtà sarebbe una cosa buona, soprattutto oggi che ci sono queste traduzioni del Padre Nostro, per esempio, che sono tutte diverse una dall'altra. Ogni conferenza episcopale traduce et ne nos inducas in tentazione in modo totalmente differente. E qui crea una divaricazione, e quindi non perché io sia un nostalgico, assolutamente no, però direi che sarebbe interessante ricostruire la possibilità di fare alcune parti della messa in latino, per dire io il Padre Nostro e la consacrazione le farei per tutto il mondo in latino, soltanto queste due parti della messa, perché sono centrali e sarebbe veramente molto importante mettere insieme, proprio per sentirci gregge, questi due momenti della messa siano unici. Ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica e vi rimando alla prossima settimana.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.